l'Italia se desta.
Eccoci qua, basta chiamarci qui all'Italia se desta e noi arriviamo puntuali come sempre qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, quella che state ascoltando sugli 89.100 in FM a Roma e nel Lazio, 98.100 Terni, 90 in FM Catania, ovunque voi siate, connessione internet, streaming audio dal sito radiocusanocampus.it, questo è più comodo dal PC ovviamente. Oppure potete scaricare l'applicazione gratuita sul vostro smartphone o tablet, sempre per ascoltarci in streaming. È una bella icona gialla che arriva giù dritta per quanto riguarda il vostro telefono. Allora, a proposito della TAV, che è stato uno degli argomenti trattati con Giorgio Mulè, ovviamente c'è chi la pensa diversamente. Rispetto alla TAV, ad esempio il Fatto Quotidiano che sta conducendo una battaglia no TAV, quindi la pensa come la pensa il governo giallo-verde,
assolutamente.
Su questo tema, oggi sulla home page del Fatto Quotidiano scrive: costruire il TAV, scusate io la chiamo la TAV ma sono ignorante,
ci viene.
Costruire il TAV inquinerà più dei camion, il beneficio ecologico più veleni fino al 2047.
È quello che ci ha detto Mercalli nella giornata di ieri, proprio dicendo: per costruire ci saranno talmente tante emissioni che ci vorranno 20-30 anni per ammortizzarle, diciamo.
Bene, perché noi diamo spazio, come sapete, a tutte le opinioni, comprese le vostre. Ci è arrivato un bel messaggio, Matteo, dove c'è scritto: maledetti! Beh sì, è diventato un po' il nostro slogan.
Il tormentone.
È diventato il nostro tormentone perché, come abbiamo detto, c'è un simbolismo dietro nei confronti di questo italiano. Cos'era? Una signora
che si trova davanti alla camera
dietro alle spalle del giornalista Tabaglione di Sky TG24 ha urlato questo maledetti al mondo, che è un
al
po'
mondo, sì.
un simbolismo sociopolitico, se vogliamo. Ma adesso, a proposito di quello che accade in Europa, perché dobbiamo sentirci europei, Brexit, e qui lascio la parola a te, ma soprattutto al tuo ospite.
Esatto.
Perché io mi astengo da qualsiasi.
È il giornalista Antonio Caprarica. Buongiorno, ben ritrovato, Caprarica.
Ben ritrovato.
Grazie.
Buongiorno.
Si torna a votare anche oggi. Insomma, dopo che è stata presentata questa mozione contro il no deal, si torna a votare. Caprarica, ma adesso al di là dei voti e non voti, che cosa sta accadendo veramente a Theresa May e a tutto quello che riguarda la politica della Gran Bretagna?
Mi permetta anzitutto di correggere la pronuncia, ma lo faccio non per lei, ma siccome sento che gli italiani hanno trasformato il no deal in no deal. No, è no deal. Quindi
no deal.
Tanto, no deal. E no questa deal. È una cosa che ci aiuta anche.
Mia madre mi bacchetterà.
Termini corretti, ma non è colpa sua, perché no. Ieri l'ho sentito dire in TV anche da una illustre conduttrice.
No, Caprarica, guardi che lei invece è fonte molto importante delle corrette pronunce. Io ricorderò sempre un suo intervento sul termine che in Italia diciamo tutti privacy, e lei disse: no, non si dice privacy, si dice privacy.
Gli inglesi dicono privacy. Gli americani dicono privacy,
e noi diciamo come gli inglesi.
Uno può scegliere la pronuncia d'oltre Atlantico, diciamo, ma se no sarebbe
privacy. Bene.
E nel caso di no deal, ormai siamo arrivati alla farsa, purtroppo, cioè quello che sta accadendo a Londra in questi giorni dimostra come la democrazia possa suicidarsi. Perfino nel paese che ha inventato la democrazia rappresentativa, ma è del tutto evidente che al ritmo di un voto al giorno che contraddice quello del giorno precedente, insomma, non è che si possa andare molto lontano. Quello che sta accadendo, giustamente, vi ringrazio di non avermi chiesto che cosa succede adesso, perché per porre questa domanda dovreste avere di fronte non Antonio Caprarica ma il mago Merlino,
certo.
Il quale forse anche lui avrebbe delle difficoltà,
sì, esatto,
a darvi,
sì, esatto,
diciamo, delle risposte, delle indicazioni. Quello che sta accadendo è impossibile da capire. Quello che è certo però è, come dicevo prima, che il suicidio di una democrazia attraverso la farsa di un Parlamento che non è evidentemente in grado di esprimere una maggioranza, perché poi il punto vero di tutta questa faccenda è il seguente: il processo di Brexit è stato in qualche modo sottratto dal Parlamento a un governo che era privo di maggioranza, che è privo di maggioranza, e qui è l'altra radice del problema, e però anche in Parlamento non esiste una maggioranza alternativa capace di indirizzare il Paese lungo una linea piuttosto che un'altra. Quindi abbiamo delle minoranze armatissime che si fronteggiano, i sostenitori della Brexit, i quali a loro volta hanno una sottodistinzione in hard Brexiter e soft Brexiter, quelli che la vogliono brutale, dura, immediata, e quelli che vogliono invece conservare un qualche legame con l'Europa. Dall'altra parte abbiamo i no Brexit, che sono quelli che sono per rimanere nell'Unione, che sono però a loro volta anch'essi divisi, perché intanto qui abbiamo la tragedia di un personale politico che ha perso enormemente di qualità anche in Inghilterra, per cui abbiamo un primo ministro senza linea, senza maggioranza e incapace però di trarne le conseguenze di dimettersi, e un capo dell'opposizione che egli stesso è un euroscettico, è un populista di sinistra, e quindi l'unica soluzione che consentirebbe di uscire dal pantano, cioè un nuovo referendum, non trova però dei protagonisti politici in Parlamento capaci di proporla e di farla avanzare. Questo è lo stato dell'arte.
Questo è lo stato dell'arte. Mi chiedo, a proposito di quest'ultimo passaggio che lei fa, Caprari, che visto appunto le dichiarazioni dei vari capi di Stato europei, non c'è da parte dell'Europa però un tentativo di, come dire, mi scusi la grettezza anche della mia esposizione, di riaccogliere a braccia aperte la Gran Bretagna? Macron dice va bene, decidete, ma bisogna decidere come farli uscire, la Germania si allinea. Perché l'Europa non ha un sussulto e dire scusate, ci volete ripensare, vista che la situazione si è fatta un po' complicata? Ma noi siamo pronti di nuovo a riaccogliere la Gran Bretagna. Perché l'Europa tende invece a stimolare questa soluzione che poi in fondo mi sembra dispiaccia un po' a tutti, Caprari?
Perché è un'altra, anche l'Europa è una debolezza che si oppone a un'altra debolezza. Questo è anche qui purtroppo la condizione attuale dell'Unione. L'Unione è nel momento più basso probabilmente della sua intera esistenza, non è stata mai così debole, è divisa, percorsa dai populismi e dai nazionalismi, è preda di mille convulsioni, c'è il gruppo di Visegrad, c'è l'asse franco-tedesco, c'è l'Italia che ha deciso di stare a guardare, noi ormai non siamo più niente in Europa, non abbiamo più una voce, non ci si sente tra i protagonisti fondatori, noi siamo... Guardate che la cosa è straordinariamente grave, perché noi siamo uno dei paesi fondatori dell'idea stessa di Europa, ma la nostra voce in Europa è zero. Non c'è naturalmente anche qui, non c'è forza sufficiente da parte di chi vuole ridurre questa Europa a poco più che un mercato comune, anche essi non hanno la forza per imporre comunque la loro linea. Il risultato è che l'Europa, per rimanere un minimo unita, può scegliere solo la linea di non scegliere, o meglio, sceglie la linea della voce grossa e degli accordi sottobanco, perché ha paura che se non fa la voce grossa ci possano essere, e se non assume un atteggiamento certe volte perfino sprezzante nei confronti della Brexit, del tipo insomma chi se ne importa, andatevene, noi siamo pronti,
sì, è
andatevene
vero.
Domani, se non fa questo teme di fornire, come dire, una indicazione agli altri euroscettici che sono dentro l'Unione, potete seguire questa strada senza drammatiche conseguenze. Quindi siamo
è un avvertimento,
davanti...
no Caprari, un avvertimento
un
a chi volesse...
Siamo davanti a un paradosso, perché da un lato è del tutto evidente che poi insomma vorremmo, credo che lo vorrebbero tutti, anche i più euroscettici, ma anche per risparmiarsi guai, vorrebbero molto che la Gran Bretagna rimanesse dentro l'Unione.
Senta...
Però... non possono esagerare con le blandizie per paura di dare altri segnali di smottamento.
Dato che abbiamo pochissimo tempo a disposizione, anzi è già esaurito, però una cosa velocemente, Caprarica, un suo giudizio su Farage e Boris Johnson, quest'ultimo ex sindaco di Londra, Farage al Parlamento Europeo, tra i maggiori fautori della Brexit, del referendum.
Potrei rispondere io per Caprarica.
No, vabbè.
No, ma rispondo con una battuta, diciamo. Il dramma che sta vivendo la Gran Bretagna si misura tutto nel passaggio tra un gigante che si chiamava Winston Churchill e due nani che si chiamano Farage e Johnson. Non c'è purtroppo molto altro da dire. Due demagoghi responsabili di una bugia acclarata e confessata dopo aver vinto il referendum, quando si erano inventati che il contributo britannico all'Unione sarebbe finito al Servizio Sanitario Nazionale e invece era già stato conteggiato per ridurre il debito pubblico. E questi sono i due personaggi a cui purtroppo 3 anni fa l'Inghilterra ha affidato il suo futuro, ignorando o tralasciando la circostanza che loro non sono in grado di indovinare nemmeno il loro domani. Ecco, questa è la situazione.
Grazie a Antonio Caprari.
Poco aperta all'ottimismo, mi dispiace.
No, ma si figuri, giornata. Si figuri. Ma
guarda che vento, vediamo
grazie,
l'immagine.
Grazie
adesso.
Caprari, che buona grazie. Giornata, buon lavoro. Grazie. Grazie davvero.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
L'Italia si è destra su Radio Cusano Campus, Antonio Caprarica, Winston fantastico. Churchill e Nigel Farage.
Ma io perché ho un ricordo di Boris Johnson a Londra che girava con la bicicletta durante le Olimpiadi, vestito veramente all'inglese, ma un personaggio vero.
Il fratello Joe Johnson invece è contrario alla Brexit, no? Quindi c'è questo dramma casalingo familiare.
Vabbè, ragazzi, ma ci sono queste cose belle familiari, voi pensate alla famiglia Giovanardi. Carlo Giovanardi, quello più famoso,
e chi è l'altro?
Cattolico, il fratello è un sindacalista antiproibizionista.
Ah sì?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Eh beh, sarà stata una reazione.
Non lo so, però sindacalista feroce, si vogliono anche molto bene, pensate.
No, ma
danno idee politiche.
Avere idee diverse.
No, beh, però magari sì, no. Idee politiche completamente diverse.
334-9229-505, i vostri messaggi. WhatsApp, SMS, messaggi vocali, audio, ovviamente, quando volete potete prendere parola, dire la vostra, scriverla, noi la leggiamo in diretta, poi se invece volete farlo voi senza mediatori, 0661522390. Allora, c'è, è accaduta una cosa che ci dispiace per quanto riguarda questo deputato, si chiama
Guido Crosetto.
Guido Crosetto. Ah, scusa, no, non avevo capito. Lo potevamo prendere, scusate, non avevo capito. Non avevo capito. Che facciamo? Dopo. No, no, si può richiamare. Marco richiama, ascoltatore. Io non avevo capito per
abbiate
pazienza. Io cerco di essere multitasking, ma a volte l'occupazione delle sinapsi mi comporta che con una parte guardo lo schermo, con una parte leggo, con una parte penso. E l'ultima parte non mi è riuscito di focalizzare.
L'ha coordinato.
Allora, abbiamo l'ascoltatore in linea. Prima però volevo dire questa cosa. Mi è dispiaciuto apprendere che Maurizio Crosetto di Fratelli d'Italia ha deciso di lasciare il Parlamento. Si è dimesso e questa volta,
per la terza volta, ci ha provato 3 volte e alla fine
gliel'hanno
accettato.
Gliel'hanno accolte le dimissioni. Io adesso non conosco bene i motivi di questa, però Crosetto ha avuto una legislatura travagliata. Allora, si era parlato del fatto che fosse, diciamo così, in aperta polemica con Fratelli d'Italia perché pare che il governo giallo-verde volesse dargli il ministero della difesa, ma la Meloni non andava bene questa ipotesi. Questa è una delle voci che girava. Adesso Crosetto ha deciso di lasciare il Parlamento. E, detto questo, andiamo ad ascoltare cosa dice Sgarbi, perché secondo me è una cosa meravigliosa che rimette un po' anche, come dire, la chiesa al centro del villaggio, per citare un grande allenatore.
grande
aforisma calcistico. La chiesa al centro del villaggio, no, rispetto al ruolo dei parlamentari. Sentiamo Sgarbi, appresa la notizia che Crosetto non sarà più parlamentare perché la Camera ha accettato le sue dimissioni. Sgarbi ci racconta questo.
L'ordine del giorno reca le dimissioni del deputato Guido Crosetto. Colleghi, la seduta del 17 ottobre 2018 l'Assemblea ha respinto le dimissioni.
Il matrimonio, dal mio punto di vista, è la cosa che più assomiglia al mandato parlamentare. E quello che oggi chiede l'amico Crosetto è un divorzio da parte di un'area politica che sui valori è particolarmente sensibile. L'insistenza fa credere che abbia ragione, ma siccome il matrimonio è evitabile, mi chiedo perché si è candidato. Questo è l'unico posto in cui si fa opera di continuo masochismo. Io non ho mai visto una categoria, professori, magistrati, architetti, chiedere cagliamoci lo stipendio. È un'ansia che hanno gli amici di 5 Stelle, si caricano lo stipendio se vogliono. Perdiamo il vitalizio, c'era, è tutto così. Ora, anche questo mi appare da parte di Crosetto una forma di masochismo. Nessuno gli ha chiesto di fare il parlamentare, lo fa in maniera alta e nobile, come abbiamo sentito. Mi appare inevitabile che egli se ne debba andare se lo vuole, ma mi interrogo su molti punti, che non sia anche questo il segnale che questo è un luogo che è meglio non frequentare, che è meglio evitare, di cui è meglio non avere il rango.
Allora, io concordo con questo inno alla politica di Vittorio Sgarbi. Basta con questa storia, parlamenti, politici, eccetera, eccetera. Facciamo, insomma, un ragionamento razionale e lucido rispetto a questa cosa e all'importanza della politica. Ci scrive un ascoltatore, Gianlu. Mi dà questa confidenza.
Vabbè, bello io, però.
No, a me piace, infatti. Gianlu, sono un po' di giorni che stai rincoglionito. Sì, è vero. Un po' rimbambito. Innamorato? Allora, io sono innamorato da 25 anni della stessa persona. Però se fai così...
Che è Francesco Totti, ricordiamolo. Francesco... Ciao, Alessandro.
Ecco, però se fai così... comincio a provare interesse anche per te.
No, vabbè, ma il problema è, ragazzi, no, la stagione
è una donna o un uomo.
La stagione è strana, scrive, questo periodo, però, no. veramente strana. Io penso che Di Crosetto, quando dice Sgarbi perché si è candidato...
Vabbè, quello però non è giusto.
No, però mi sembra anche chiaro perché Fratelli d'Italia ha tre simboli, che sono la Meloni, Rampelli e Crosetto. Mario ha detto, mi candido, porterò i miei voti, poi non ce la faccio più.
Non lo sappiamo
però.
Poi alla fine. Comunque, Marco, abbiamo in collegamento Marco.
Ciao Marco.
Ciao ragazzi, scusate, io ho visto i miei tre clienti, ho gli appuntamenti per domani, devo dare fastidio a voi, se no.
C'hai ragione Marco. Se poi ti fa trovare clienti questa cosa.
Poi devo andare anche altrove, quindi poi dopo. Cioè. Allora, quello che volevo dire, lascio perdere un po' Garbi perché lui è stato prima a Forza Italia, poi col PD, poi qua, poi là. Quindi ha una particolare passione per il lavoro del parlamentare. Invece mi interessa dire una cosettina per quanto riguarda l'Europa, perché ho cominciato così stamattina.
Sì.
E allora io mi domando una cosa, no? Che cosa fa pensare i sovranisti che l'eventuale successo di alcuni gruppi sovranisti gli vada a favore? Cioè, l'Inghilterra deve dare tra i 20 e i 30 miliardi all'Unione Europea, e questo già glielo ha ribadito Juncker, accordo o non accordo. Se vincono partiti sovranisti, non credo che saranno scontate quelle cifre. Numero due, noi abbiamo 18 paesi che hanno chiesto a Moscovici dei provvedimenti, cioè un'infrazione, procedura di infrazione. 18 paesi, 19 siamo noi, ne restano 9. Sostanzialmente 2 su 3 vogliono dare un'infrazione.
Di cui molti paesi sovranisti,
Tutti, quasi tutti sono quelli sovranisti. Moscovici ha detto no, io non sono uno che ama le procedure di infrazione. Allora, se vincono i paesi sovranisti, perché noi, che abbiamo presentato 100 miliardi, ripeto, di debito in più apertamente, dovremmo non avere una procedura di infrazione? Cioè, io voglio chiedere, qualcuno lo capirà che quando io sono sovranista per i beatissimi cavoli miei e non per i cavoli...
Ma guarda, questo è un discorso che abbiamo fatto in passato, Marco, abbiamo fatto in realtà anche con quelli della Lega, dicendo loro come ci si fa ad alleare in Europa... con dei leader dei paesi che dicono che semplicemente prima noi, poi gli altri.
Ragazzi, io ve lo dico perché ho qualche collega che sta fuori, ogni tanto vado fuori anch'io. Allora, il punto è questo. Nella fase attuale hanno già cominciato in Austria, e in Austria c'è solo un collega, e anche in altri paesi, a fare una campagna elettorale basata su questi italiani, quello che devono pagare, cioè l'hanno visto come un gesto di l'hanno visto molto male il gesto di portare apertamente una manovra apertamente contro le regole. La campagna elettorale dei paesi sovranisti oggi fuori, non posso parlare per tutti, ma per molti so quello che dico, è basata su così finalmente famo pure bagassi falsi italiani, oppure questi qua che nel sud non rispettano mai i conti, e gli
cioè
italiani,
tu dici
hanno sputato in faccia.
Tu dici,
sono le loro
rispetto alla situazione attuale, con diciamo un successo politico elettorale in Europa dei sovranisti, si andrà a accentuare, diciamo così, la richiesta nei confronti dell'Italia, praticamente.
Adesso siamo 18 su 28, ragazzi. Adesso siamo 18 su 28, noi siamo un 19esimo paese, quindi togliamo dal conto. Cioè, siamo 18 su 28.
Ma che intendi 18 su 28?
No, che hanno chiesto la
procedura di infrazione.
L'hanno richiesto ufficialmente, hanno presentato la richiesta.
Quindi
ufficiale.
Ci sta difendendo un francese praticamente, dici Marco.
Non è che ci sta difendendo, ma Moscovici sa anche per politica che acuire verso un paese. Ma io ripeto, io penso che per l'Inghilterra sarà, nessuno farà sconti, già l'Europa si è dimostrata molto unita e mi è piaciuta nel fatto che l'Inghilterra vuole patti, vuole accordi, l'Europa ha detto posso dare questo punto, basta, amen, il problema è tuo, vuoi uscire, esci. E mi è piaciuta finalmente un po' di unione politica inglese. Ma nel caso nostro, noi abbiamo un tale debito, abbiamo i numeri così fuori bilancio, che siamo l'argomento di campagna elettorale dei paesi sovranisti.
Grazie Marco.
Grazie Marco,
grazie,
buon lavoro.
Grazie e buona giornata. Tra poco parliamo del caso Giulia Sarti e di questo corpo di Giulia Sarti che diventa protagonista al di là della politica.
Secondo Career Day Unicusano. L'11 giugno 2019 all'Università Niccolò Cusano si incontrano studenti e mondo del lavoro. La giusta occasione per presentare la tua azienda, raccogliere le candidature dei migliori laureati e laureandi, condividere idee e progetti con le altre realtà presenti all'evento. Workshop, dibattiti, laboratori e confronto fra giovani e imprese. Secondo Career Day Unicusano, l'evento dedicato all'incontro fra mondo del lavoro e dell'università. 11 giugno 2019, un appuntamento da non perdere. Per partecipare con la tua azienda, scrivi a placement@unicusano.it o chiama il 380 6935 955.
Paese viviamo
in Italia, in Italia, in Italia.
Io direi che è una guerra politica, nel senso che Giulia Sarti è stata messa in mezzo da questa storia. Le foto sono arrivate anche a me, io le ho qua nel telefonino, però sono arrivate indirettamente da amici che l'avevano avuto, e oggi è una giornata impazzita.
Allora, una vicenda che aveva un taglio politico come quello di Rimborsopoli, sì, perché da lì si parte, esatto, no? Quei soldi non restituiti, capire perché non sono stati restituiti, si trasforma in una vicenda a luci rosse, dove le foto di una parlamentare, di questo vogliamo parlare all'Italia se desta, Giulia Sarti, fanno il giro delle redazioni e dei parlamenti e dei consessi politici. Fa un po' effetto anche, no? Anche se
fanno tutti infrangendo la legge, cioè a Mieli diciamo che anche averle sul telefono e dire pure non le ho viste, anche averle sul proprio telefono costituisce reato.
Vabbè, mo adesso tu...
No, è la verità però.
Ho capito, diciamo, però ti mandano. No, però io volevo
le
dire...
Le cancelli senza guardarle.
Lascia, l'avrà cancellata, ma lascia perdere, non ci andiamo a infilare in questi aspetti. Io, dicevo solo che mi fa un po' effetto sentire uno dei più grandi giornalisti italiani, Paolo Mieli, che racconta, ce l'ho pure io sullo smartphone. E io mi immedesimo ovviamente anche in questa ragazza, in Giulia Sarti, in questa deputata, che veramente si ritrova ad essere declinata, raccontata adesso non più per una vicenda politica, ma per una vicenda personale. Le videocamere a casa sua, i filmini, le foto così, che fanno il giro d'Italia. Io questa la trovo una cosa
che ancora non so se sia vero,
sconvolgente. Ecco, poi qualcuno
però
parla,
ormai è verità,
qualcuno parla di foto false, che non è vero, ma al di là vero non vero, ma voi immedesimatevi una persona, certo, che dice qui mezza Italia nelle redazioni c'hanno le foto mie che girano,
nei giorni in cui si sta presentando una proposta di legge sul revenge porn, tra gli altri, anche dal Movimento 5 Stelle.
Allora, perché è interessante questa storia e perché abbiamo chiamato un ospite che conosce bene questa materia? Perché ha realizzato un documentario qualche anno fa di cui ancora si parla, perché è considerato quasi, come dire, un documentario di riferimento, una storia di riferimento cinematografica, artistica, ma anche neorealistica, che ha rappresentato uno spartiacque, no? nel racconto del corpo delle donne, perché si chiama così il documentario di Lorella Zanardo, attivista femminista, scrittrice, appunto regista e documentarista, che salutiamo perché è in collegamento con noi. Ben trovata.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
E allora io le chiedo subito, così senza girarci troppo intorno, che storia è questa di Giulia Sarti secondo lei?
Una storia italiana, vorrei puntare proprio sul dito su questo. Che cosa accade? Che una donna, in questo caso una giovane donna e anche graziosa, si fa fare consapevolmente o meno un film, dei video, e questi vengono messi in rete, qualcosa che non si può fare, giustamente lo ricordate, ma io rifletto su quanto accade prima. Perché questo interesse? Perché questo interesse morboso, riflettiamoci tutti, da parte di giovani e meno giovani uomini italiani per i corpi delle donne, quando con due clic possiamo online avere tutto il porno che vogliamo, ciò nonostante continua a esserci un interesse morboso per i nostri corpi che un po' più grassa, un po' più magra, vecchia, giovane, sono corpi che possiamo vedere veramente ormai da 20 anni a questa parte in ogni modo. Che cosa c'è dietro questa curiosità morbosa? Quindi io sono assolutamente d'accordo su chi sta presentando la legge contro il revenge porn, però da anni vado nelle scuole e lavoro su un cambiamento culturale. Sarebbe bello che questi fatti non accadessero, quindi che nessuno mettesse in rete inconsapevolmente, senza che la persona in questione ne sia consapevole, immagini private, però sarebbe anche interessante che uno riceve queste foto e dice: ma chi se ne frega di donne nude, ne vedo a migliaia, perché questa cosa pruriginosa? Allora, visto che voi vi occupate tanto anche nella vostra radio, anche di cinema, e seguo spesso le vostre trasmissioni, mi è venuto in mente un film di Dreyer, quindi un film vecchio del 43, credo, dove viene raccontata la caccia alle streghe. Siamo nel 1600 circa, e c'è questa caccia alla giovane donna, che è bella, che è attraente, ma che viene considerata strega, no? E quindi viene messa in un qualche modo alla gogna. Ecco, mi sembra che ciclicamente in Italia torniamo a quel punto, torniamo come se 300 anni non fossero cambiati, passati. Ripeto, questa cosa non andrebbe fatta, giustissimo la legge, ma chiediamoci culturalmente che cosa ci riporta sempre qui a questo punto. E sappiamo anche che tutto questo è già accaduto e ha avuto delle conseguenze terribili. Pensiamo a Tiziana Cantone, il libro sulla sua storia è uscito in questi giorni.
Assolutamente.
Quindi che cosa spinge milioni e neanche migliaia di uomini a passarsi delle foto in fondo banali? Quindi io credo
il fatto che
di là
venga fatto tra politici e giornalisti, secondo lei, ha un significato particolare? Al di là che t'arrivano e tu non sai bene, diciamo.
Sì. Può essere, però vede che le modalità sono, certamente in questo caso ci sarà anche qualcuno che vuole attaccare la deputata in quanto appartenente a un movimento piuttosto che un altro, però ha delle modalità molto simili a tutti gli altri casi, tipo quello terrificante di Tiziana Cantone. No,
anche perché uno la potrebbe pure interrompere questa catena, non è che se ti arriva da un collega giornalista, da un collega politico, tu poi la devi condividere per forza, no? Evidentemente la catena non si interrompe.
Non si interrompe perché si crea una sorta di, permettetemi la generalizzazione, solidarietà tra uomini. Ma vedi questo quanto è buona, ti passo, io non sono cattivo, però intanto te la passo. Quindi secondo me c'è da proprio chiedersi come mai, e purtroppo, scusate, mi viene da dire, magari ve lo chiedete tra uomini, ma lo dico con tutto il rispetto, come mai ancora questa curiosità un po' morbosa quando di corpi nudi e in tutte le posizioni ne vediamo, no? Io credo anche che ci sia una sorta di vi rimettiamo un po' al vostro posto.
Ah, guardi, mi ha anticipato la domanda. Io ci vedo un po' di bullismo e anche, come dice giustamente lei, non so come spiegarlo, un'arma che l'uomo ricorda di avere nei confronti della
anche
donna,
perché,
sempre comunque.
Ricordiamolo, non c'entra nulla con la vicenda originale da cui è partito.
L'hanno collegata veramente con i denti, perché avrebbe speso quei soldi per un sistema di videosorveglianza.
Sì, ma ti devi fermare là.
No, esatto.
Tu devi dire, non li devi spendere per un sistema di videosorveglianza o per farti i filmini. Non li devi spendere, ma finisce là. Invece, poi adesso la Sarti diventa una specie di Tiziana Cantone. Su, parliamoci chiaro, perché
sì,
io non l'ho viste queste foto, non so che cosa si sia. Qualcuno parla pure di fake, di un filmato fake, ma sta di fatto che c'è il suo nome e il suo cognome adesso su questa vicenda.
Però io vi invito a questa riflessione, sì, al di là del fatto che sicuramente molti strumentalizzeranno queste immagini per inchiodare la deputata Sarti da un punto di vista appunto politico, ma ha molte caratteristiche simili a quelle di Tiziana Cantone e simili a quelle del revenge porn che accadono giornalmente. Allora la domanda è, ma se fossimo, è una domanda, siamo tutti qui io credo in questo momento per cercare di fare uscire questo paese da un medioevo per quello che riguarda il trattamento diciamo del corpo delle donne, ma se fosse considerata normale la nudità e se fosse che quando vado nelle scuole da Aosta a Siracusa emerge questo fatto che siano licei classici frequentati dai figli dei migliori giornalisti o i professionali più faticosi, emerge se una donna, se una ragazza ha parecchi partner oppure insomma si diverte, è una, non lo dico ma lo dicono loro, e se è un ragazzo è un gran figo. Allora se ancora
è sempre
viviamo,
stato così poi, è sempre stato così
ma non deve essere
assolutamente
così.
Certo.
Ecco, e sappiamo che ci
però
sono
Zanardo,
altri
lei prima
paesi,
ha parlato
scusate europei dove non è così. Allora se non fosse che un corpo non dovrebbe essere diffuso, ma se viene diffuso, se non ci fosse nulla di pruriginoso, va bene, tutti abbiamo intimità, tutti abbiamo come dire un'intimità dove mostriamo i nostri corpi nudi, quindi quelle foto non dovrebbero suscitare un interesse morboso, perché quelle cose le facciamo tutti da adulti, quindi non c'è nulla di così strano.
La morbosità è perché è un personaggio pubblico che hai visto in televisione, che parla di politica e la vuoi vedere in déshabillé. Oppure...
Sì, però è un modo molto di far sentire una persona, al di là che sia una politica, colpevole, perché è stato fatto verso Tiziana Cantone, che non era una politica e nemmeno... quindi è un modo per rimetterci un po' a posto, no? Ti faccio vedere nuda, quindi tu ti vergogni. E forse dovremmo lavorare su questo senso di vergogna. No,
Zanardo, io però ho letto in questi giorni molti articoli di giornale, commenti agli articoli sui social, però spesso e volentieri le più intransigenti sono le donne. Cioè,
cosa scrivono?
La maggior parte delle volte scrivono, certo, però pure lei che si fa queste foto e questi video, che ti aspetti? Cioè, su questo la solidarietà femminile, a parte alcuni casi, non la vedo così forte nei media non mainstream, poi Zanardo, no? Quindi mi riferisco, ecco, ripeto, ai social piuttosto agli articoli, ai commenti sui giornali. Molte donne scrivono questo, ma l'abbiamo visto anche in altre circostanze, sempre alcune donne che massacrano altre donne, le americane ad esempio violentate a Firenze, ma queste sono delle ubriacone, delle puttane, cioè questo dicono.
Sì, ma io questo non lo nego, chi mi segue, chi sa il lavoro enorme che porto avanti insieme a un team di persone da anni nelle scuole, sa che questo è un tema che affronto e non me ne vergogno, diciamo, come donna, so che noi stiamo affrontando anche questo ed è comprensibile, e l'uomo è sempre stato il genere dominante, ma non ne faccio una questione di femminismo cattivo o feroce, è la verità, no? Quindi per moltissime donne, e le comprendo, lo dico con grande trasparenza, è più facile adeguarsi alla mentalità corrente, che è quella del vincente, piuttosto che dire la propria diversità. Lo dico da un punto di vista personale, da quando ho deciso di portare avanti questa diciamo battaglia in Italia da 10 anni, io prima facevo tutt'altro, vivevo all'estero, è durissima. Quindi comprendo chi alla fine si mette dalla parte degli uomini, perché il genere è vincente, ma sapete come si fa meno fatica a dire sì, la penso come voi? Quindi non condivido, ma comprendo, e uno dei lavori che portiamo avanti, ecco perché è importante iniziare da piccoli, dalle ragazzine, dai ragazzini, è cambiare il contesto culturale quando si è piccoli, no? Perché così non
Quindi però la colpa così sembra sempre degli uomini, sembra. Cioè...
No, non è una colpa degli uomini. Guardate, qui ci rimettiamo tutti. Quando è morta Tiziana Cantone è stata una responsabilità, credo, della società. Quindi credo
assolutamente.
Che tutti noi credo che abbiamo voglia che Giulia Sarti ne esca bene. Io ieri sera riflettevo, me la immaginavo da sola, stare malissimo, uscire di casa, tutti fa, ma è una cosa che credo che nessuno al mondo.
No, ma è una cosa.
Guardi, noi oggi è la prima volta che ne parliamo, Gianluca, vero?
No, ma poi per il ruolo sì,
è la prima volta che tocchiamo questo argomento
per il ruolo,
in questi ultimi...
Insomma, deve anche il suo lavoro adesso consiste nel anche dover esporre delle idee, dover presentarsi pubblicamente, altrimenti insomma, è una cosa veramente drammatica che si sottovaluta. Io non quasi oggi ne parliamo, no? Però a volte nei talk show prettamente politici forse invocherei quasi il silenzio sulla vicenda per lasciarla magari
non
un po' decantare.
Non vedo politicamente infatti cosa succede.
Invece poi noto che anche delle conduttrici femminili, adesso senza stare a fare nomi e cognomi, che solitamente difendono le cause femminili, poi ci si è fatta una puntata quasi intera e diciamo non è che si siano prese proprio le grosse difese, ma comunque questo è un altro paio di maniche, ognuno gestisce.
Però noi
il
per esempio
lavoro.
Io approfitterei, sì, se mi permettete, questa trasmissione, visto che il vostro approccio è fortunatamente diverso, di lanciare un messaggio a Giulia Sarti,
sì,
di assoluta solidarietà da parte di moltissime donne e uomini di cui io ho parlato, e di propongo anche a Giulia, ne ho scritto, mi scrivo da anni su questo tema, di liberarsi dal sentimento di vergogna. Lo dico spesso alle ragazzine nelle scuole, le ragazzine in maniera meno evidente di Giulia Sarti, perché non le conosce nessuno, ma spesso sono soggette a revenge porn, no? E ne soffrono, pensate cosa vuol dire avere 15-16 anni,
certo,
e vedere girare tra tutta la scuola delle foto che poi non sono drammatiche, ma per loro sì. Ecco, liberiamoci dal senso di vergogna, tutti facciamo e tutte l'amore, tutte può capitare che ci facciamo fare consapevolmente o no delle foto, liberiamoci dal senso di vergogna con il quale ci vogliono ingabbiare. Quindi questo io lo dico col cuore, credo che lo condividiate, a Giulia Sarti, no? Perché quel sentimento di vergogna è quello che poi non fa più vivere, è quello che ha ammazzato Tiziana Cantone.
Sì,
quindi...
infatti è vero, ma guardi, ha ragione Zanardi, perché Zanardo, la cosa che dice effettivamente è limpida, cristallina. Cioè, la stanno accusando di aver fatto l'amore con qualcuno in maniera più o meno classica e di aver fatto delle foto che fanno quasi tutti a questi rapporti. Cioè, sembra veramente assurdo.
Mentre l'accusa...
Cioè, messa così, assurda.
L'accusa è nei confronti di chi le ha fatte girare le foto. Cioè, è un altro paio di maniche.
Nessuno, infatti, nessuno si sta interrogando.
Al vigliacco che l'ha fatte girare, perché del vigliacco si tratta.
Per non dire altro.
Però noi il vigliacco lo blocchiamo nel momento in cui, vero, da una parte lavoriamo con la legge sul revenge porn, ma dall'altra lavoriamo culturalmente e diciamo, sai cosa c'è, vigliacco, la prossima volta che metti in giro queste foto nessuno te le fila, perché tutti noi, io lo dico sempre nelle scuole, non fatevi massacrare. Ma io vedo situazioni, ragazzine che hanno perso 15 kg, che sta malissimo per delle foto che girano. Ricordo il caso di Carolina Picchio, 14enne, cioè stiamo parlando di cose drammatiche, che a Torino si è suicidata qualche anno fa per queste foto, tra l'altro niente di grave. Allora cominciamo a liberarci dai sensi di colpa, siamo nel 2019, ragazze che siete all'ascolto, tutti facciamo l'amore, tutti ci mettiamo in diverse posizioni, uomini e donne, fare l'amore è molto bello, meglio essere consapevoli della propria immagine e quindi fare in modo che non circoli così, perché è sempre sgradevole, se succede non c'è nessuna colpa, liberiamoci dal senso di colpa nel fare l'amore che facciamo tutti, credo, quelli all'ascolto adesso.
Diciamolo anche ai genitori che magari alcuni ragazzi, alcuni giovani sono preoccupati a quel punto di chiedere un aiuto ai genitori. Io non so se un giorno mi dovesse capitare con mio figlio, però di chiedere aiuto ai genitori perché hanno paura delle reazioni dei genitori stessi. Io ci metto anche quello, non penso sia facile, no? Andare da la mamma,
sì, l'importante è non rimanere soli, ecco.
Però mi raccomando, non
isolarsi.
Non isolarsi.
Per questo Lorella Zanardo, che ringraziamo per il bel contributo che ci ha dato, lavora proprio a questo tour a contatto con i giovani, che si chiama Schermi, se li conosci non li eviti. Quindi
sì,
non è un invito, sì, a buttare il cellulare e a non utilizzarlo,
no,
a utilizzarlo ma in maniera consapevole.
In maniera consapevole, e trattando anche i temi di oggi, cioè togliendo ragazzine e ragazzini dall'ansia di... Quindi meglio essere consapevoli delle proprie immagini, meglio di non far girare, diciamo, senza sapere poi, perché una cosa che insegniamo, dal momento che posto un'immagine, da quel momento non è più mia. Spesso gli adolescenti non se ne rendono conto. Se accade involontariamente, non è successo niente di grave. Tutti quelli che vi metteranno all'indice, anche loro la sera prima e la sera dopo si sono messi in quella posizione, hanno fatto l'amore, meno male, non c'è nulla di male. Quindi Giulia Sarti, se ci sta ascoltando, tutta la nostra solidarietà, non è accaduto niente. Spero che queste persone che si macchiano di questa nefandezza in futuro non ci siano più. Ecco, questo è il mio augurio.
Lorella Zanardo, grazie.
Grazie.
Prego, buona giornata.
E buon lavoro anche a lei.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
Al 334-92-29-505 Andrea ci scrive: il punto è proprio questo, adesso si sta parlando di foto erotiche mentre la vicenda importante giornalisticamente e politicamente importante era quella dei rimborsi. Sì, si è incredibilmente capovolta questa storia, perché come raccontava Matteo, il collegamento che è stato fatto,
esatto, è
stato fatto di soldi spesi per un impianto di videosorveglianza che poi però ovviamente è stato
io potessi permettermi,
è stato raccontato come un,
a casa un impianto del genere per riprendere, sì
per riprenderti.
Beh, io ti ricordi viaggi di nozze,
per carità,
viaggi di nozze, quando Ivano e Jessica si svegliano la mattina in albergo tutto pieno di specchi, oggi sono Giuseppe e Maria, ma che cacchio hanno fatto, era pieno di specchi, e lì infatti quel problema, cioè quella. E poi in tutto ciò, ripeto, si è persa la parte politicamente rilevante, che forse aveva taroccato questi rimborsi.
Uscita di scena, e la stessa Sarti adesso sarà costretta, tra virgolette, secondo me anche in un momento anche di impotenza, a difendersi non dall'accusa ai rimborsopoli, ma a dover subire questa gogna mediatica.
Pensate anche al partito, al Movimento 5 Stelle, che magari i probiviri potevano espellere, no? Avrebbero potuto espellere la Sarti nel caso in cui questa storia dei rimborsi dovesse essere accertata. Si troverà in difficoltà a rispettare le proprie regole, perché è uscita quest'altra storia e qualcuno politicamente potrebbe strumentalizzare un'eventuale espulsione dicendo la fanno fuori per la storia delle foto, o magari perché non vuole parlare.
Bravo,
o non vuole dire chi è stato.
Poi c'è questa storia anche del complotto, adesso vedremo un attimo come andare avanti. Vedi, anche le Iene, come te, hanno avvertito Paolo Mieli. Le Iene rispondono dopo il servizio sui video, sia hard che politici, girati in casa della deputata, e avvertono Paolo Mieli: tenere le vecchie foto di lei nuda è reato.
Esatto.
Quindi detenere questo tipo di materiale è considerato reato dalle leggi italiane. Vabbè, Mieli l'avrà cancellata nel frattempo, e anche tutti coloro che ce l'hanno. Vabbè,
cioè, non è che ti trovano e ti fanno la Maurizio Mosca subito in galera, però perché dice il reato? Perché è avendole sul proprio telefono che poi magari un giorno si possono ridiffondere.
È normale. Certo, c'è questo pericolo. Allora, un'altra vicenda che passa dai social è quella di Niccolò Bettarini, figlio di Bettarini, il calciatore, Stefano Bettarini e Simona Ventura.
Sì.
Dal loro matrimonio è nato questo ragazzo, che adesso insomma è cresciuto, 20 anni, Niccolò Bettarini, e che cosa è accaduto? Sapete, è stato coinvolto in una rissa e è stato purtroppo accoltellato. Si è salvato per miracolo, perché ha ricevuto...
Perché è anche un fisico, una bestia.
Ha ripreso del padre, quindi probabilmente si è difeso, il fisico ha tenuto, però ricevette
3-4
coltellate sul corpo.
Non ricordo, ma...
Ne è uscito dopo un'operazione, adesso sta bene. Il problema è che coloro che lo hanno accoltellato, in particolar modo un trentenne con problemi di droga, è stato già scarcerato.
No.
Come no?
Stai domiciliari.
No, vabbè, certo. Vabbè, però per
beh, te... no, per carità, per tentato omicidio, no. Beh, però non diciamo...
Uno mi prende a coltellare, non è che la reazione...
La cosa è che è stato domiciliare con il permesso di poter andare al lavoro.
Con il permesso di andare al lavoro e in una comunità di recupero, sì, eccetera, eccetera. Allora, si è sfogato Niccolò Bettarini sui social, su Instagram, e questo è quello che ha detto.
Al di là del fatto che, vabbè, si commenta da solo quello che è successo. Io sono stato zitto tutti questi mesi in cui sono successe di cose. Sono state dette parole, tante. Però a me non me ne frega un cazzo. Io dico quello che penso. E quello che penso è che la giustizia italiana non esiste, è uno schifo, è uno schifo. Per chi sia figlio di là, figlio di qua, per tutti quanti. Per tutti quanti. Soprattutto volevo fare i complimenti al mio avvocato, per il quale non ho saputo niente per mesi. Io ho dovuto sapere tutto attraverso notizie e amici miei, e ci ha abbandonato praticamente dopo l'ultima sentenza. E ci ha abbandonato, vi spiego anche perché, sì, vi spiego anche perché, non me ne frega un cazzo. La signora Alessandra Calabrò voleva che a gennaio io andassi a parlare in un programma chiamato Porta a Porta, a elogiarla del lavoro fatto che, del lavoro, bel lavoro che ha fatto, comunque, bel lavoro che ha fatto, sì, sì. Io ho rifiutato perché mi ero promesso. E poi bisogna fare i complimenti al giudice. Complimenti, giudice Salvini. Io non studio giurisprudenza, ma la studierò, raga. Probabilmente rimarrò ignorante a vita natural durante. Però, a casa mia, se io do una sentenza di 9, 6, 5 anni per tentato omicidio, dopo un mese dalla sentenza, scusate, li scarcero tutti con permesso di lavoro ai domiciliari, qualcosa non quadra.
Qualcosa non quadra, Niccolò Bottarini, avete sentito? Insomma, è la giovane, arrabbiato. La prosa è quello di un ventenne arrabbiato, e ci sta, insomma, il sentimento. Poi io credo che se la vedrà,
però ho detto una cosa interessante,
se la vedrà con l'avvocato, con la, per le frasi,
con la signora Calabrò,
perché...
dopo voglio provare a chiamarla.
Però vedete il circo mediatico anche che sta attorno a questi casi, Porta a Porta, adesso non è perché Porta a Porta, però ovviamente gli avvocati che ci tengono, insomma, alla rappresentazione anche di questi... di questi, di questi casi, insomma, Bettarini, un Bettarini arrabbiato nei confronti della giustizia. Qualcosa non quadra, no? Leggo ad esempio: uccise la moglie, il giudice gli dà 16 anni perché accetta le attenuanti. Era sì. Disperato.
E lei c'era già stato il rito abbreviato a 30 anni e poi l'ha dimezzato dando delle attenuanti. Però pensate, ammazzata. Che l'avvocato di parte civile, però, in questo processo non ha dato la colpa al giudice, ha detto qui il legislatore si deve dare una svegliata.
E certo.
No, no, perché poi molti dicono sì, però, i giudici, allora, ok.
Il giudice può anche decidere.
Ci sono dei giudici, io ho intervistato ad esempio il giudice Giacomo Ebner, che per la vicenda di Chiara Insidioso Monda ha dato addirittura di più di quanto era stato richiesto. Cioè, quindi ci sono giudici e giudici. Tu aggravanti ce le metti, se il giudice trovi il modo di mettercele.
No, il punto è questo, allora, cioè, siccome i giudici decidono secondo la legge ma hanno questo margine di discrezione, quindi questo giudice poteva dire
esatto.
Vabbè, era disperato, però secondo me io non posso dare le attenuanti, perché uno può essere disperato quanto gli pare, ma ammazzi una persona perché sei disperato, che disperazione,
ma mai.
Che aggiungerei io filosoficamente, che disperazione è se tu mi uccidi la donna che ami perché sei disperato? Ecco, questo dovrebbe far riflettere, no? Sull'applicazione magari della legge, visto che c'è questo margine di discrezione. L'avvocato di parte civile dice, secondo me, una cosa sacrosanta. Ragazzi, è inutile che qua stiamo però a discutere, perché se c'è una legge che va da A a G, il giudice decide da A a G. Se tu la legge invece la riformi e dici no, per questi casi la legge va da A a B
e basta,
e il giudice pure se c'ha qualche dubbio da A a B può decidere.
Questa persona magari tra gli 7 e 10 anni sarà fuori, tra buona condotta, sconti, sì, eccetera. Poi Bettarini ha detto una cosa interessante, ha detto la giustizia non conta e non vale per nessuno, a prescindere, anche se sei il figlio di.
Cioè, no, no, certo, si è messo in gioco.
Una cosa forte ha detto. Anche
dice,
se
avete visto? Non è che. No, perché lui faceva riferimento, il video l'ho tagliato. Lui diceva: mi avete pure insultato perché io sono il figlio della Ventura, il figlio di Bettarini, no? Quindi esatto, mi avete quasi colpevolizzato a me di questa vicenda. Però vi faccio vedere che la giustizia poi non guarda in faccia a nessuno.
Ci chiedono: ma la scuola dell'obbligo a Milano a che età arriva? Ma da questo è un ventenne che
vabbè,
si sfoga.
Si sta
su,
sfogando,
ragazzi.
Dai, adesso non dovevamo cercare un Bettarini che parla. Quella come un professore.
Ci chiedono pure della donna stuprata.
Sì.
Lo stupratore hanno dato una pena minore perché lei è mascolino e poco avvenente.
Una ragazza.
Ricordiamolo lì cosa era successo. Lì era stato assolto in secondo grado. Poi la Cassazione ha detto: ma che avete scritto? rifate la cosa in secondo
grado. Sì, quella è la storia di una ragazza. Questa la,
quando dite però poi che la giustizia, tre gradi di giudizio sono troppi, è lenta, però vedete che servono.
Sì, una storia, sì, come i giudici possono sbagliare, poi ci sono altri giudici che magari ci rimettono mai. La storia di una ragazza che è stata violentata e praticamente alla fine è venuta fuori, scusate se ci rido, ma fa ridere perché a volte è veramente surreale il modo di giudicare le cose. Siccome questo ragazzo che l'aveva violentata l'aveva registrata, gli aveva registrato il telefono sul proprio smartphone con il nome Vichingo,
con la K
al maschile, Vichingo, ovviamente questo lasciava, secondo il giudizio, presumere che non fosse attratto da lei, in quanto la giudicava un vichingo fisicamente e non una bella ragazza. Vabbè, queste io non so neanche come giudicarli, sono gli aspetti un po' surreali e grotteschi della giustizia. Ci ha messo mano un giudice che in Cassazione ha detto qua
c'è qualcosa che non
dovete
mi
un attimo rivedere un po' le cose. Noi dell'Italia parliamo, della giustizia, della politica, dell'economia, del mondo sociale, della cultura. Rimanete con noi, l'Italia si addestra, tra poco.
Paese viviamo!
In Italia!